te benedictus fructi, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Vergine Immacolata, prega per noi. Benvenuti e benvenute nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma, agli incontri dei Sabati Mariani dedicati quest'anno a vivere con gioia la propria vocazione con Maria nell'anno del Sinodo sulla famiglia e nell'anno della vita consacrata. E buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre lezioni. È il secondo sabato di questa 37ª serie dei Sabati Mariani. Abbiamo la gioia di avere tra noi come relatori questa sera il Padre Salvatore Maria Perrella, preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, collaboratore della Santa Sede e del Papa. Molte sono le sue pubblicazioni, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale, i vari settori, magisteriale, ecumenico, dottrinale, pastorale, tra cui studi e ricerche personali di grande rilievo, interventi nei convegni e i suoi articoli sulle riviste più qualificate, e li oggi ci presenta, un tema quasi che fa da filo rosso che percorre i nostri Sabati Mariani, Maria icona della vita consacrata, dottore, con vivo interesse.
Mi dicono di non togliere il cappotto, ma non riesco a parlare col cappotto. Bene, buonasera. Ormai è quasi tradizionale che Padre Ermanno mi inviti a tenere uno dei Sabati Mariani. Lo ringrazio e ringrazio voi per l'ascolto, voi qui presenti in questa bellissima chiesa santuario, un vero gioiello di arte e di fede. E quelli che ci ascoltano, mi ascoltano attraverso Radio Mater, se non sbaglio. Ecco, quindi sto invecchiando bene. Il tema proposto è Maria, icona della vita consacrata, ieri e oggi. Siamo proprio nell'anno che Papa Francesco ha voluto di Cristo, lo seguono, seppur con difficoltà perché siamo vasi d'argilla, lo seguono con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le proprie forze. Lo seguono avendo come immagine conduttrice, come icona di sequela, la Beata Vergine Maria di Nazareth, sorella e madre nostra. Allora, non voglio entrare nel contesto della difficoltà della crisi L'anno scorso ne parlammo con ampio raggio, ma certamente la crisi, che è policrisi perché investe tutti gli ambiti dell'umano e del sociale e quindi anche del religioso, nello specifico la stessa fede cristiana, non nei suoi contenuti, perché il contenuto essenziale della fede è lo di Cristo, ma certamente nella adesione, nella debolezza dell'adesione, in un debolismo che è frutto di questo virus infettivo che qualcuno chiama il nichilismo e le sue molteplici forme. Ma al di là di questo, la debolezza è caratteristica dell'essere umano e sentirci deboli ci rafforza con quella debolezza santa che è la debolezza di Cristo, che da ricco che era si fece povero per arricchirci della sua povertà. Primo punto, la vita religiosa come signum caritatis. E abbiamo come specchio retrospettivo la lettera ai Romani, il capitolo 12. La vita religiosa è sempre esistita nel cristianesimo, anche nelle forme previe del cristianesimo. E la vita religiosa è innanzitutto un dato costitutivo dell'essere, ma anche dell'agire della Chiesa. Ne è cifra fondamentale, perché la vita religiosa, nonostante noi religiosi siamo figli di Adamo e di Eva, persone che sbagliamo forse 70 volte al giorno e non chiediamo perdono, però noi, nonostante tutto, grazie allo Spirito di Gesù, facciamo parte di quell'immenso coro e corteo di uomini e donne che formano l'Ecclesia Santa. Il Vaticano II ha dato molta attenzione alla vita religiosa o vita consacrata, che è uno stato stabile di vita attraverso il quale la persona chiamata risponde con tutto se stesso nella totale oblazione a Cristo, sul suo esempio, sul suo modello, vivendo cioè il segno della croce, il segno delle stimmate, il segno della corona di spine, per poi essere incoronati da quella corona di giustizia che ci viene data volentieri da Cristo, se noi siamo servi buoni, servi e serve fedele. Uno stato di vita, nel senso che è risposta libera, consapevole. Non basta dire di uomini e di donne, ma dobbiamo dire di battezzati e di crismati, perché il religioso è innanzitutto il battezzato crismato che vuole completare nella sua carne i patimenti di Cristo, ma non perché la vita religiosa è massima penitenza. In alcuni casi lo è, e forse siamo anche noi artefici di questa penitenza. Io penso a me, per esempio, Però, sopportatevi pazientemente nell'amore, chi non è capace di sopportarsi, cambi non solo mestiere, cambi completamente cristianesimo. Risposta libera, consapevole, quotidiana, mediante la pratica dei consigli evangelici, che vengono però assunti come legge statutaria del nostro stare in faccia a Dio, nella Chiesa di Cristo, nella comunità di fratelli e sorelle che non si sono sposati, ma che pur nella differenza e pur nelle diversificazioni caratteriali, temperamentali, di luogo e di cultura, formano la comunità di Gesù Cristo nell'unica sua Chiesa. Ma non solo il Concilio si è interessato di questa stabile espressione di vita, esemplata su quella di Cristo e della Vergine, ma anche i testi autorevoli della fede, come il Catechismo della Chiesa Cattolica, si è interessata della vita religiosa. Pensiamo ai numeri 192, ai numeri 914 al 933. Questa esperienza stabile di vita è una consuetudine, una tradizione, una novità perenne che nasce in Oriente nei primi secoli del cristianesimo e continua, si sviluppa, muore, risorge con forme nuove che lo Spirito suscita negli interstizi della storia e della storia della Chiesa, mediante il genio, la vocazione di uomini e donna fondatori e fondatrici. La vita religiosa non è uguale per tutti. Vi sono forme diverse nell'unico professare e testimoniare Cristo, la vita eremitica, in cui il contatto col mondo è ridotto, ma non c'è bisogno di stare nel mondo per essere segni nel mondo e del mondo. C'è la vita dei vergini e delle vergine consacrate, che spendono tutta la loro vita all'unico necessario nella preghiera, nella contemplazione, nello studio e nel lavoro. E qui pensiamo alla grande epopea, ai grandi ordini monastici di Antonio e di Benedetto. Pensiamo agli ordini mendicanti nati nel XIII secolo come segno della validità e della ricchezza del Vangelo povertà di Gesù. Pensiamo a Francesco, a Domenico, ai fondatori dei Carmelitani, pensiamo ai sette santi padri dell'Ordine dei Servi, pensiamo ai mercedari e via discorrendo. Lo Spirito Santo suscita sempre nella storia diverse forme. Non tutti gli ordini, non tutte le espressioni sono eterne. Quanti ordini non sono sopravvissuti al XX secolo? Famiglie religiose cariche di meriti, ma meriti che non sono sconosciuti a Dio né forse manco agli uomini, ma che hanno lasciato spazio a nuove forme. Pensiamo al Novecento, agli istituti secolari, alle società di vita apostolica. La Chiesa ha bisogno della vita religiosa. La Chiesa ha bisogno di questi testimoni, di noi testimoni, della validità delle promesse di Cristo. Noi non siamo migliori dei battezzati, non viviamo una situazione di privilegio, ma come diceva San Giovanni Paolo II, siamo chiamati a dare quel di più, ma non perché siamo di più, siamo chiamati a dare quel di più come vita, come sincero dono di sé, a colui che tutto merita, a colui che tutto dà, a colui che tutto accoglie nel suo cuore misericordioso. Ma se dovessimo noi dire qual è il fondamento biblico di questa bizzarra vita per molti, se noi domandiamo alla gente chi sono Che fanno i religiosi? Molti non sanno rispondere. Qualcuno addirittura irride. Qualcuno dice, ma perdono tempo. Non sarebbe meglio fare del bene? Loro che non lo fanno, come sempre succede. No, noi siamo stati chiamati da Dio e vogliamo inserirci nella legge dell'amore tenendo conto di quel programma di vita comune a tutti i battezzati e che noi religiosi e religiose facciamo proprio come stile di vita, con tutte, lo ripeto, le nostre debolezze, sia strutturali, sia personali, persino spirituali. Ebbene, tutto è concentrato in quel bellissimo testo molto impegnativo che noi chiamiamo Discorso della Montagna. Un discorso che il Signore fece salendo, perché la vita religiosa è un salire, è un siedersi presso il Signore, vivendo operosi nella carità, ma attenti al primato delle beatitudini. Questa è la vita religiosa. Una vita religiosa che non dà spazio alla contemplazione, alla meditazione, alla lezione divina, al soccorso degli altri, partendo dal proprio confratello, dalla propria consorella, perché è facile essere prossimo dell'altro fuori dal convento e fuori dalla comunità. Si depista il dovere, la deontologia della vita religiosa. Ama il prossimo tuo come te stesso, comandamento comune, ma che diventa imperativo fondamentale della vita religiosa. Ma in che modo la parola di Dio che guida, sorregge, conforta, ammonisce, istruisce, guida la vita cristiana dei battezzati crismati e la vita dei religiosi, di noi religiosi e religiose o consacrati? È beato quell'uomo e quella donna che non si volge indietro, ma che nonostante giorni e pesantezze segue alacramente, con passione, con verità, il percorso delle beatitudini che vanno sperimentate, che vanno vissute nella comunità, per poi, trasfigurati da questo spirito delle beatitudini, essere i banditori del regno dei cieli, i testimoni dei valori del regno, non ultimo e quindi primo le promesse escatologiche di Cristo. San Francesco di Sales così scrive nel Trattato sull'amore di Dio, numero 8,6. Dio non vuole che tutti osservano tutti i consigli, ma soltanto quelli appropriati, secondo la diversità delle persone, dei tempi, delle occasioni e delle forze, stando a quanto richiede la carità, perché è lei che, come regina di tutte le virtù, di tutti i comandamenti, di tutti i consigli, in una parola, di tutta la legge, di tutte le azioni cristiane, assegna a tutti e a tutte il posto, l'ordine, il tempo, il valore. Diversità di persone, diversità di tempi, di occasioni, di forze, stando a ciò che richiede la carità, che non crea Superman, ma la stessa carità di Dio è rispettosa dei nostri limiti. La stessa carità di Dio è capace, perché ci conosce, la carità non è un qualcosa, ma è la stessa persona di Dio che previene e soccorre, che dà a tutti noi la possibilità di concretare il grande talento che ci è stato donato. La vita religiosa, dicevo, è un donarsi stabile e riconoscente. Stabilità. Uno dei problemi della postmodernità, e quindi degli uomini e delle donne del tempo postmoderno, è la incostanza, è la friabilità, e l'incapacità quasi ontica di rimanere nei rapporti, nella verità, nella carità e di rimanere con se stessi. Noi dobbiamo, grazie alla vita religiosa, imparare ad essere innanzitutto pazienti con noi stessi. La vita religiosa, la vita consacrata a Dio, non ci fa campioni nella fede e della fede, ma, per usare una bella frase di pontificato di Papa Ratzinger, ci conferma e ci stabilisce come umili operai nella via e nella vita, vigna del Signore. La vita religiosa è vita stabile, vita riconoscente, vita che ogni giorno rende lode a Dio per essere stato chiamato, chiamati, chiamate ad essere suoi testimoni, senza nessun merito. I nostri meriti saranno riconosciuti dal Signore nell'ultimo giorno della nostra vita, quando non c'è più tempo di fare il frate, di fare la suora, di fare il monaco, di fare il laico impegnato, ma di veramente essere di Cristo per l'eternità. La vita religiosa è anche motivo fondamentale di ecclesiogenesi. Cosa voglio dire? La vita religiosa è un dono, perché è una chiamata che viene verificata nel discernimento vocazionale, nell'itinerario della formazione e nella vita quotidiana di consacrazione. Consacrati. Non è che noi ci siamo consacrati, è Dio in Gesù Cristo nello Spirito che prende stabile dimora in noi e ogni giorno ci unge con l'olio della sua pazienza, con l'olio della sua provvidenza, con l'olio della sua forza, perché unti da Cristo possiamo sfuggire alle tentazioni che ci sono sempre. Il religioso non è immune dalle tentazioni. Combatte la buona battaglia ogni giorno. Talvolta ne esce sconfitto e non bisogna deprimersi in modo immaturo, ma bisogna ricercare l'unica forza che ci dà forza, è l'umiltà di Cristo. La vita religiosa si vive e non si sperimenta. Il tempo degli esperimenti è finito con la professione solenne, perché noi prendiamo un impegno solenne, lo facciamo tant'è vero in azione liturgica, lo facciamo nella Chiesa, lo facciamo alla Chiesa, lo compiamo per mezzo del ministero della Chiesa. Ecco perché la vita religiosa sgorga dal mistero della Chiesa. Ed è un dono che la Chiesa riceve dal Signore e che essa offre come stato di vita stabile al battezzato, chiamato da Dio, vocato nella professione dei consigli evangelici. Il numero 926 del Catechismo dice: alla vita religiosa, nelle sue molteplici forme, è richiesto di esprimere la carità stessa di Dio. È un impegno gravoso. Questo dovrebbe essere comune a tutti, ma a noi religiosi è richiesto di più: esprimere la carità stessa di Dio. Attenzione, riprendendo il testo breve ma bello di San Francesco de Sales, lo dobbiamo noi esprimere nel linguaggio, nelle forme, secondo la sensibilità del nostro tempo, nel cammino storico della nostra Chiesa. Non esiste realtà stantia nel carisma che Dio ci dà. Noi abbiamo un'antichità, lo vedremo con Papa Francesco in quella sua ultima lettera ai religiosi, alle religiose, in virtù dell'anno della vita consacrata. Fedeltà a Dio, fedeltà alla Chiesa, fedeltà al tempo, fedeltà all'uomo. Io non posso mai sottacere l'importanza per me, nella mia esperienza, dell'articolo 1 delle Costituzioni dei Servi di Maria. L'ordine dei Servi di Maria è una comunità di uomini riunita nel nome del Signore. Questo articolo prima mi convinse ad entrare in religione, esattamente 40 anni fa, ero ancora giovane. Cristo è il modello di ogni consacrato, nel senso che egli è il prototipo di colui e di colei che spende la propria vita per Dio e per il prossimo. E dire una sciocchezza grave quando si appalesa la nostra impossibilità di essere come Cristo. Non è irraggiungibile Cristo, non avrebbe senso nella vita battesimale, nella vita religiosa, perché sarebbe sempre strozzata dal non ridivenire come Lui. Cristo è l'immagine del consacrato e in Cristo abbiamo un'amica, abbiamo una compagna, abbiamo una guida che ci sostiene perché è carne della nostra carne, donna della nostra terra, donna nell'unica Chiesa, membro sovreminente del tutto singolare. Chi è? Lo ricaviamo. Maria di Nazaret, la madre di nostro Signore. Sin dal secolo II, la Chiesa apostolica e via via la Chiesa che si è formata e diversificata nei secoli ha ritenuto Maria icona della vita consacrata, una icona concreta, perché in Maria si riverberano tutte le qualità, tutte le possibilità di quell'atto trasfigurativo che è dono della Trinità, attraverso il quale nella professione religiosa noi promettiamo di seguire Cristo, povero, casto, obbediente, in una stabilità che non è noiosa ripetitività, ma è fedeltà quotidiana a colui a cui abbiamo affidato la nostra vita. Vedete, nei momenti non facili, e ci sono per tutti, se noi rimiriamo, se noi ripigliamo il testo dell'Ordo Professionis, quel testo che noi abbiamo letto con emozione, a volte anche con pianto, quando davanti a tutti nella comunità che celebra il mistero di Cristo abbiamo promesso: Signore, io sarò con te tutti i giorni della mia vita, nella certezza che Egli è con noi, e se è con noi, nulla potrà essere contro di noi. Abbiamo quindi due immagini, due colonne, due basi, due rocce che ci rassicurano nel nostro cammino di sequela. Gesù, fratello e Signore, Maria, amica e madre. La madre di Gesù è stata sempre ritenuta, sin dall'origine, pensiamo a Sant'Agostino, figura cara, presenza amica, maestra attenta, guida infallibile nel difficile cammino, ma anche esaltante cammino di vita religiosa. Dice Giovanni Paolo II, nel numero 28 della lettera apostolica Vita Consecrata, lettera apostolica post-sinodale del 1996, Maria in effetti è esempio sublime di perfetta consacrazione nella prima appartenenza e totale dedizione a Dio, scelta dal Signore, il quale ha voluto compiere in lei il mistero dell'incarnazione. Maria ricorda ai consacrati il primato dell'iniziativa di Dio. E questo ci richiama all'umiltà della nostra professione. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ecco, il primato dell'iniziativa di Dio declina anche la serietà, la profondità, la fecondità dell'umiltà del religioso e della religiosa. Ancora dice il Papa Giovanni Paolo II, allo stesso tempo, avendo dato il suo assenso alla divina parola che si è fatta carne in lei, Maria si pone come modello dell'accoglienza, della grazia da parte della creatura umana. Che cosa significa accogliere? Che cosa comporta accogliere? Comporta la messa in pratica dell'ospitalità. Cristo, secondo gli antichi, soprattutto il Cristo eucaristico, veniva detto ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Sì, oggi, in un tempo in cui diventa sempre più difficile essere ospitali, per tante forme di egoismo, anche di paura, di timidezza nell'essere uomini e donne di carità, ma anche per pavidezza nostra, accogliere la divina parola fatta carne significa accogliere l'altro, l'altra, come parte della mia stessa esistenza. Però ripeto un concetto che ho detto già prima, più volte: è facile fare i buoni con gli esterni, no? è finzione. Quando sono inferno per il mio confratello, la mia consorella, ecco, noi saremo giudicati non dalle finzioni, ma saremo giudicati dalla verità dell'accoglienza dell'altro. Papa Giovanni Paolo II ancora, nel numero 28, dice: «La Vergine è maestra di sequela incondizionata e di assiduo servizio». I religiosi non perdono tempo. I religiosi, come i monaci, seppur nella diversità delle forme e delle sensibilità spirituali, sono persone di sequela, persone di servizio. Operosi nella carità, questo vuol dire. La vita consacrata guarda a Maria come modello sublime di consacrazione al Padre, di missione col Figlio, di docilità allo Spirito. Consacrazione. E anche qui dobbiamo rettificare il senso della consacrazione. È Dio che ci consacra, è Dio che ci abilita, è Dio che ci accoglie nel suo Figlio mediante l'unzione dello Spirito. La vita religiosa è comunione. E noi abbiamo bisogno innanzitutto dell'intima comunione con Dio, perché da Lui dipartono i fili logici della carità nella comunione. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questa parola della legge antica, fatta propria da Cristo come comandamento dell'amore e come biglietto di garanzia di una umanità restaurata dall'amore agapico, è la sfida che ogni credente, ogni battezzato, ogni religioso e religiosa pone con umiltà e determinatezza al mondo d'oggi. Nella consapevolezza, dice Papa Giovanni Paolo, che aderire al genere di vita verginale e povera di Cristo significa far proprio anche il genere di vita di sua madre, Maria. Come vedete, questa indissolubile unità e comunione che sussiste da sempre tra la Vergine Madre, ma non per suo merito, né per suo mezzo, ma per mezzo dello Spirito che unifica, rende Maria credibile modello, santa icona di una vita tutta dedicata, senza sosta, al Signore. Quando noi la sera siamo stanchi e noi facciamo esperienza della stanchezza, chissà perché una persona che lavora tanto, senza chiedere meriti, ma che lavora con la soddisfazione che viene da aver fatto il proprio dovere e sentirsi serve inutile, riceve benefici anche per la propria esistenza e vita psicologica, perché fare bene ci fa star bene. E questo è uno dei pensieri igienici che una vita religiosa vissuta nella sincerità ci propone. Vedete, con il Concilio Vaticano II l'attenzione della Chiesa del nostro tempo verso la vita religiosa si è manifestata, per esempio, nel capitolo VI della Lumen Gentium. I religiosi non sono qualcosa sopra, fuori la Chiesa, ma sono integrati nella comunità in cammino. Ed è una integrazione non gerarchica, ma è una integrazione, si dice, carismatica. Noi siamo persone in dono e dobbiamo testimoniare la bellezza e l'impegno di questo dono che noi abbiamo ricevuto da Cristo. E devo dire che da servo di Maria mi compiaccio, eh sì, senza falsa umiltà. Non mi compiaccio della mia vita religiosa, ognuno ha i suoi pesi, ma mi compiaccio che il mio ordine religioso, ormai verso la soglia dell'ottavo secolo, in questi anni, a partire dal 1983 ad oggi, ha ritenuto suo dovere, suo piacere, intrattenere la famiglia dei servi, le chiese locali dove i servi e le serve operano e tutti coloro che hanno nei riguardi della Vergine Maria una pietà filiale e che vogliono da Maria attingere il buon esempio per una buona sequela, ebbene l'Ordine dei Servi ha prodotto 3 documenti sul rapporto Maria, la vita religiosa. Li voglio solo ripercorrere per poi concludere la mia riflessione con le suggestioni concrete, amabili, evangeliche di Papa Francesco. Pensiamo al 208 capitolo generale dei servi, celebrato nel 1983 a Roma, che ha prodotto questo piccolo prezioso sussidio che ha avuto un grande successo. Fate quello che vi dirà. Proposte dei servi di Maria per la promozione del culto alla Vergine. Questo documento nacque nell'anniversario del 750° dell'Ordine. Noi siamo servi di Santa Maria. Un ordine suscitato da 7 laici fiorentini che si misero insieme ancor di più nel seguire Cristo avendo Maria come icona conduttrice, sulla base del testamento di Maria. Maria non aveva beni da dare, Maria aveva un solo bene che l'ha resa tale, il suo figlio, e come consegna finale della sua esperienza e della sua esistenza, da allora la sua ultima parola è stata ed è: fate quello che egli vi dirà. La parola di Maria però ci dà anche alcuni suggerimenti igienici su come noi dobbiamo rapportarci a lei. Ecco il culto mariano, ecco la spiritualità mariana. Dice il numero 115 di questo documento, fate quello che vi dirà, che tiene conto della Marialis Cultus, tiene conto della crisi, ma anche del superamento della crisi mariana, non solo nella Chiesa, ma soprattutto negli ordini religiosi. Per una pietà mariana dossologico-trinitaria, impegnata nel quotidiano come servizio e cultura alla vita, come causa ecumenica e interreligiosa. Dice così: non concepiamo una pietà mariana che non si evolva in lode a Dio e non si chini con attenzione e misericordia sui fratelli, sorelle bisognosi. Tale è la nostra spiritualità mariana, cioè una spiritualità, direbbe il cardinale Amato, una spiritualità non alienata, ma una spiritualità integrata nel comandamento dell'amore, avendo chiari tutti che il primo bene è il Signore. Anni dopo, il capitolo generale del 1995 in Città del Messico produsse questo documento, Servi del Magnificat, Il primo è questo: fate quello che egli vi dirà. Due documenti così diversi, ma con stile unico, scritto con maestria, non solo letteraria, poetica e spirituale, da quel grande genio religioso, umano e letterario e teologico che è stato il padre Ignazio Calabuic. Sempre, sempre, io ricordo con gratitudine questo maestro, che è stato il mio maestro. Ebbene, questo documento, il Servili Magnificat, il Cantico della Vergine, la vita consacrata. Ebbene, la vita religiosa, per noi servi di Maria, che proponiamo il modello mariale, con altri ordini e istituti mariani, si fonda su due parole cardine dell'esperienza teologale storica di Maria: Fiat e Magnificat. Nel 1995 c'era anche la contingenza. Papa Giovanni Paolo II aveva scritto un'importante enciclica, preoccupato per le sorti della vita in un tempo di grave necrofilia, l'enciclica Evangelium Vitae. Il religioso è servitore della vita, di tutte le vite, soprattutto quelle più minacciate, a partire dal creato e dalla creazione, all'uomo, alla donna, al giovane, al bambino, al vedovo, alla stessa Chiesa minacciata. Non dobbiamo dimenticare che Papa Giovanni Paolo II è il Papa che ha sottolineato la presenza costante e materna di Maria nella storia, nella Chiesa e in modo particolare nella vita religiosa. Maria è presenza trasversale in tutto il mistero, non solo cristiano. È una presenza materna, diremmo oggi, è una presenza materna sororale e amicale, unendo tre aspetti dell'unica capacità di Maria di essere madre, sorella, amica. Tant'è vero che in questo bel documento, che non ha avuto la fortuna editoriale di fate quello che vi dirà, forse anche perché, come diceva il mio assistente, il professor Roggio, abbiamo stampato il documento in una piccola casa editrice che non aveva e tuttora non ha quell'ampio spettro per far conoscere e apprezzare questo documento. Ma questo documento è veramente bello, perché in modo particolare ci dice alcune cose. Primo, Maria è la prima e perfetta discepola. Secondo, Maria è donna consacrata per la missione. Maria è la prima evangelizzata ed è la prima evangelizzatrice. Ripercorriamo il grande tema caro a Paolo VI. Poi il documento si sofferma sulla tipologia di rapporto tra Maria e i religiosi. E padre Ignazio, che è stato lo scrittore per volere del capitolo generale di questo bel documento, andando a tutte le varie forme di vita religiosa, monastica, mendicante, di istituti secolari, di movimenti ecclesiali moderni, ha visto svolgersi nella storia della spiritualità religiosa alcune tipologie di rapporto ancora oggi sussistenti, che possono però integrarsi l'un l'altro. Maria è la madre nella vita religiosa. Sono tanti gli ordini religiosi, le congregazioni religiose, gli istituti che fanno e hanno riferimento a Maria, addirittura asserendo che Maria è la fondatrice, l'ispiratrice della propria esperienza religiosa. Maria è la patrona, è la signora, è la regina, è la benigna regina, sapendo bene che servire e regnare e la regalità signorale di Maria consiste proprio in questo: abilitare il religioso e la religiosa ad ascoltare le emozioni dello Spirito, lasciandosi performare dallo Spirito Santo, diventando come Maria serva, servo del Signore Gesù. Nella vita religiosa Maria è anche la maestra, la guida, il modello, la sorella che accompagna con discrezione e con rispetto il consacrato e la vita consacrata. Infine il documento, in belle pagine, negli articoli 59 e 114, illustra l'utilità, la fecondità del Magnificat, che è il canto di Maria, il canto della Chiesa, il canto del credente nella vita consacrata. Vedete, noi il Magnificat lo diciamo tutte le sere, lo recitiamo o lo cantiamo, non sempre però lo meditiamo. A volte lo studiamo, ma la meditazione, la contemplazione significa fare esperienza, significa appalesare questo cantico di Maria, che è un cantico liturgico, un cantico memoriale, un cantico profetico, un cantico della Chiesa in cammino, per i sentieri della giustizia, della carità e dell'amore. L'ultimo documento dei servi di Maria, che ci dice il rapporto Maria religiosi religiose, è il seguente. È fresco, non caldo, è un anno già che è uscito, è stato firmato dal Padre Generale il 25 dicembre del 2013, meno di un anno fa, ed è frutto del 213 capitolo generale dell'Ordine dei Servi, ed ha un bel titolo, un titolo che non è un titolo, è la frase programmatica della disponibilità di Maria ad essere la consacrata in Cristo per il Regno. Avvenga per me secondo la tua parola. Luca 1,38. E ha un sottotitolo che designa la finalità per noi servi e serve e per tutti quelli che vivono questa intensa spiritualità mariana, non solo servitana. I servi e Maria, icona di chi vive ascoltando e testimoniando la parola. Ascoltare è difficile, perché non abbiamo tempo oggi. Non ascoltiamo nessuno. Noi sentiamo, ma non ascoltiamo, perché ci vuole pazienza, perché ci vuole tempo, perché ci vuole rispetto, perché ci vuole a volte la fatica dell'ascolto, ma anche la fecondità dell'ascolto. Se l'ascolto è buono, se l'ascolto è sintonizzato sul modello di Maria di Nazaret, allora sì che diventa testimonianza. A chi? Alla parola di Dio, l'unica parola non inferma, l'unica parola che non squalifica, l'unica parola che edifica. L'Ordine dei Servi ha fatto sto bel documento. Questo documento, diversamente dagli altri, non è stato scritto dal padre Calabuic. Purtroppo, perché padre Calabuic nel febbraio prossimo faranno 10 anni dalla sua morte e l'Ordine e la Facoltà Marianum ci stiamo preparando a ricordarlo con gratitudine che si deve a un fratello che ha fatto del bene, e poi uso una parola un po' desueta, e che ha reso onore alla Chiesa, all'Ordine, ai servi e ai teologi. Era un teologo di razza, padre Ignazio. Ebbene, in questo documento, che nasce dal capitolo generale, è stato scritto da una sola persona, la quale era sinodalmente impegnato in una commissione di teologi dell'Ordine, del Marianum, e si dipana in 115 articoli, in tre parti. Ascolta Israele, parola e identità, perché l'Israele è sempre punto di riferimento dell'esperienza cristiana, anche dell'esperienza religiosa. Parola è Dio. E questa parola di Dio, che tanto frutto ha ottenuto da Donna Maria, è anche fonte della sua identità di serva del Signore. E nella parola e nella identità noi religiosi e noi religiose ci rimiriamo. E qualora noi, ascoltatori, zelanti, non ipocriti, feriali della parola. La seconda parte ci parla, ci dice: Maria si alzò e andò. La dinamica della missione di Maria: alzarsi e andare. Maria icona del buon cammino, Maria icona dello zelo evangelico, Maria icona di una evangelizzazione che percorre le strade del mondo. La terza parte, questa parte aveva bisogno di questa riflessione, perché noi servi di Maria abbiamo due icone di riferimento. La prima originaria, la Vergine Annunciata, la Vergine del Fiat. Noi siamo nati a Firenze e a Firenze abbiamo il santuario dell'Annunziata, e l'Annunciata è stata per noi l'icona, il modello ispiratore dell'ascolto, del cammino, della contemplazione e della unità in una città divisa e fratricida. E questa icona dopo si è arricchita della seconda icona di Maria, o dello stare di Maria presso il mistero di Cristo: Maria ai piedi della croce, parola e silenzio. Di quale parola si tratta? Della parola di Dio. E la parola di Dio va ascoltata con grande attenzione, con grande rispetto, con rigore, perché è una parola che spesse volte è nel silenzio. E qui mi piace ricordare Davide Maria Turoldo, nella sua bellissima poesia Maria, Maria, cattedrale del silenzio. Quindi la Vergine Addolorata non è una icona pietistica doloristica. Il dolore è frutto dell'amore. Il dolore frutto dell'amore non pietrifica. Il dolore frutto dell'amore e del servizio abilita alla compassione. Ecco, questo è un altro grande tema di cui oggi abbiamo tanto bisogno e a cui Papa Francesco spesse volte ci rimanda, seguendo l'esempio e l'insegnamento di Papa Benedetto. L'ultimo momento della nostra riflessione. Padre Ermanno, quanto tempo c'ho? Avrei già dovuto finire? È già finito? Mi dispiace, allora devo dire, allora, il sabato 29 novembre Papa Francesco ci ha fatto conoscere la lettera apostolica alle religiose e ai religiosi per l'inizio dell'anno della vita consacrata. Lo potete trovare in internet, vatican.va, eccolo qua. Io ho preso quella dell'Osservatore Romano perché il documento non è stato ancora pubblicato, doveva uscire ieri per mezzogiorno, ma era un orario terribile per me, impegnato in facoltà. Cosa posso dire di questa lettera? È la mia consegna di stasera. Il Papa con questa lettera dice così: lo scopo è, e qui cita Papa Giovanni Paolo II in quel bel documento sulla vita religiosa, vita consacrata, Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da costruire. Guardate al futuro, nel quale lo Spirito si proietta per fare con voi ancora cose grandi. Questo anno della vita consacrata non è soltanto un ricordo grato del passato, ma è un input nel presente per il nostro futuro. La vita religiosa, dice il Papa, certamente ha delle difficoltà, difficoltà che tutti incontriamo oggi, in tutti gli ambienti, nella famiglia generale, nella famiglia particolare della Chiesa, nella famiglia individuale che è la persona. E il Papa ci consiglia di sperimentare la mistica dell'incontro. Che bello! La mistica dell'incontro, o spiritualità dell'incontro. E l'accoglienza fatta nel nome di Cristo, senza barriere, senza presunzioni, nell'accoglienza indiscriminata. Questa è la mistica dell'incontro. E in questa mistica dell'incontro e mediante questa strategia dell'incontro, perché guardate, la parola incontro è una parola chiave ricorrente nel Magistero di Papa Francesco. Ebbene, in questa mistica dell'incontro, spiritualità dell'incontro, non banalità dell'incontro, non litigiosità nell'incontro, ci siamo, mistica dell'incontro, ebbene, questa mistica dell'incontro ha uno scopo concreto: svegliare il mondo, perché la nota caratteristica della vita religiosa è la profezia. Quindi guardare al passato con gratitudine è vero, vivere il nostro presente, armonizzare i presenti, le varie generazioni, le difficoltà negli ordini religiosi, oggi quali sono? Siamo molti anziani, ci sono diversi vecchi, ci sono pochi giovani. Come stare insieme, non allegramente, oppure indifferentemente? E lì il Papa impegna i giovani ad essere umili, zelanti, concrete sentinelle del futuro. Devono essere i giovani, dice il Papa, ad essere animatori protagonisti nella comunità, perché tra le generazioni vi sia una fraternità non predicata ma concreta. Cioè bisogna far uscire la vita religiosa dalla burocrazia del quotidiano, burocrazia del quotidiano. E il Papa dice: spero tanto che in questo anno di vita consacrata ci sia attenzione per i poveri, ci sia attenzione per chi è in periferia, per chi è ultimo, e perché questo anno di vita consacrata non sia un anno perso, ma sia un anno, un tempo quasi di Kairos, tempo di salvezza, un tempo di Dio ricco di grazia, attenzione, e di concrete trasformazioni. Noi abbiamo celebrato diverse volte con Papa Benedetto, prima con Papa Giovanni Paolo, con Papa Benedetto, l'anno della vita consacrata, no, l'anno della famiglia, l'anno di qua, l'anno di qua, iniziati male e finiti peggio, non per colpa del Papa, no? E il Papa dice: cerchiamo questa volta di costruire un tempo nuovo nell'amore di Cristo, dando a noi stessi, a Dio, la nostra disponibilità a trasformarci in operai, anzi dice lui, in sentinelle del mattino. La vita religiosa è un dono della Chiesa alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata a costruire la Chiesa. Concludiamo. L'ultimo numero Tre parti di questa lettera di Papa Francesco si volge non banalmente a Maria. Maria non è la ciliegina sulla torta, anche se lo spazio dato a Maria è minimo. Però quel piccolo brano è significativo, con questo concludiamo, va bene? Così dice il Papa: affido a Maria, la Vergine dell'ascolto e della contemplazione, prima discepola del suo amato Figlio, questo anno della vita consacrata, che va dall'Avvento primo novembre 2014 alla Giornata Mondiale della Vita Consacrata il 2 febbraio del 2016. Dice il Papa: quest'anno della vita consacrata a lei, figlia prediletta del Padre e rivestita di tutti i doni di grazia, guardiamo come modello insuperabile di sequela nell'amore a Dio e nel servizio al prossimo. Due termini: Dio, prossimo. In questo stare santamente, operosamente, umilmente, concretamente a Dio e agli uomini, al prossimo, sta o cade la serietà, la santità del nostro essere consacrati non a un'idea, ma a una persona che merita, che è il Dio di Cristo, come Maria, madre e sorella nostra, buona amica nel servizio alla Chiesa. Grazie.